Ciao cari amici, è molto interessante ciò che sta avvenendo in Ucraina, in prima linea, tra l'esercito ucraino e l'esercito russo. L'esercito ucraino ovviamente è rappresentato da una serie di formazioni anche provenienti da al di fuori dell'Ucraina. Noi sappiamo che ci sono i mercenari, noi sappiamo che ci sono soldati della NATO, i generali della NATO, alcuni ogni tanto rimangono uccisi dai russi e questo diventa un momento molto imbarazzante per l'Occidente collettivo che continua a ripetere che in realtà loro non c'entrano niente con la guerra in Ucraina, che è tutta colpa di Putin, che gli ucraini in realtà combattono da soli e così via. Noi sappiamo che tutta questa informazione non è corretta perché la stessa guerra in Ucraina non sarebbe successa, non sarebbe avvenuta se non fosse stato organizzato il colpo di Stato in Ucraina nel 2014, organizzato e creato dalla CIA, dagli Stati Uniti d'America, con partecipazione di politici statunitensi come ad esempio Victoria Nuland, con anche benestare di gran parte della politica occidentale, destra e sinistra, i radicali, i socialisti, tutti quanti hanno partecipato e hanno sostenuto il colpo di Stato nazista in Ucraina, e ovviamente colpa di ciò che sta accadendo in questa guerra sta anche su ogni politico occidentale che in questo momento sta svolgendo il proprio incarico nei propri paesi oppure nell'Unione Europea. Comunque, spesso quando si tratta di queste situazioni, quando io racconto di ciò che sta avvenendo in Ucraina, di combattimenti e anche di comportamento di diversi civili, si parla anche di questa specie dell'ombra di lealtà che una parte del popolo ucraino sembra di avere verso i russi. Queste informazioni, ovviamente, dai giornalisti occidentali, dai propagandisti occidentali, sono molto negate, censurate, strumentalizzate. E quando noi parliamo, ad esempio, di attività dei partigiani antifascisti, antinazisti, che sono sempre più attivi sul territorio dell'Ucraina, di queste cose non racconta stranamente Mentana, non racconta La Repubblica oppure Corriere della Serva, non scrive neanche una parola delle attività di queste organizzazioni, perché ci mancherebbe, non si può raccontare che in Ucraina esistono partigiani antinazisti, perché ovviamente gli unici partigiani che ci sono in Ucraina sono proprio nazisti del battaglione Azov, che sono stati descritti da nostri vari scribacchini propagandisti come i partigiani. Cioè c'è stato questo tentativo di riabilitare il nazismo e di abbellire il nazismo paragonandolo ai partigiani italiani. Ovviamente è una cosa schifosa, una cosa che io da sempre ho contestato in tutti i modi, e però è una cosa che ha negato la possibilità ai cittadini occidentali di scoprire una reale situazione con il consenso all'operazione militare speciale russa in Ucraina da parte di cittadini ucraini, perché non tutti i cittadini ucraini, cari amici, sostengono Zelensky, non tutti i cittadini ucraini sostengono la guerra che il governo corrotto, golpista ucraino ha iniziato sul territorio del Donbass. E noi sappiamo che a partire dal 2014 sul territorio ucraino è stato applicato uno dei più terribili regimi nazisti. Io vi ricordo che chiunque in Ucraina è contrario a azioni di questo regime viene subito o ucciso oppure brutalmente torturato, sottoposto a varie persecuzioni. Gli esempi sono tantissimi. Io vi posso fare l'esempio della mia vita privata, un mio caro amico di cui io parlo sempre, a cui ho dedicato anche un libro che si chiamava Oles Buzena, con cui avevamo anche nei piani di fare una presentazione dei nostri libri in Italia. All'epoca si parlava dell'anno 2014-2015. Lui è stato ucciso dai nazisti ucraini perché era uno che si opponeva alla guerra nel Donbass. Lui non era pro-russo, non era agente putiniano, anzi spesso litigava anche in televisione con i rappresentanti dei movimenti pro-russi. Era un ucraino, uno che credeva che l'Ucraina può essere indipendente, non necessariamente dovendo essere uno strumento degli oligarchi occidentali, ma poteva avere una sua esistenza politica libera da varie strumentalizzazioni. È stato ucciso dai nazisti ucraini nel 2015 davanti a casa sua a Kiev solo perché pubblicamente ha criticato l'inizio di questa guerra punitiva dei nazisti contro la popolazione del Donbass. Un altro esempio di simili atteggiamenti si può nominare un cittadino che proviene dagli Stati Uniti d'America, un cittadino statunitense, un giornalista, Gonzalo Lira. Lui è stato ucciso recentemente nelle carceri, nelle segrete di Zelensky, è stato torturato a morte. Lui stesso ha raccontato delle sue torture perché ha avuto possibilità in un breve periodo di comunicare. E ha raccontato come veniva torturato, ha raccontato al proprio padre di carattere delle torture che subiva. Alla fine è stato ucciso seguito a queste torture dal regime di Zelensky. Nessuno in Occidente si è domandato di questa morte, si è dedicato a prendere posizione di questo giornalista coraggioso. Nessuno lo ha elogiato per il suo lavoro. Io non ho sentito qua nessun intellettuale, nessun giornalista, nessun scrittore occidentale a parlare di questa figura uccisa dal regime di Zelensky. Ma queste sono, diciamo, persone conosciute. Immaginate quanta gente sconosciuta è stata massacrata in Ucraina per le proprie posizioni, per non aver condiviso le idee e i metodi del regime nazista di Kiev, e quanta gente non vede l'ora che l'esercito russo prende sotto il controllo il territorio di questo ormai malandato paese, o meglio dire quel che resta di questo malandato paese. E spesso si parla di queste cose quando io, ad esempio, condivido notizie sul mio canale privato Telegram. Io racconto di partigiani antifascisti in Ucraina, di quello che loro fanno, di attentati ai treni, di attentati ai militari ucraini, attentati che loro organizzano alle basi militari, ai depositi militari. Lì l'attività veramente è molto importante. Ci sono anche diciamo singoli eroi che cercano di contrastare il regime di Kiev, il regime nazista di Zelensky, ovviamente utilizzando la loro posizione, utilizzando il fatto che loro stanno sul territorio ucraino, conoscono i luoghi dove viene depositato arsenale militare, dove vivono i mercenari. Ad esempio, io vi ho raccontato che spesso i bombardamenti dei russi che colpiscono i luoghi segreti dove vengono dislocati i militari stranieri, come ad esempio è successo qualche tempo fa con il quartier generale dei mercenari della Legione Straniera Ucraina, dove sono stati uccisi circa 100 militari francesi, questo luogo è stato colpito grazie alla segnalazione di alcuni collaboratori dei russi, cioè cittadini ucraini che per conto della Russia svolgono le azioni di spionaggio, rischiano la propria vita per consegnare ai russi le informazioni importanti. E ovviamente si nota che all'interno dell'Ucraina ci sono parecchie persone che preferiscono la Russia, preferiscono il sistema di Putin al brutale regime nazista di Zelensky. E recentemente ci sono stati diversi espressioni, diverse affermazioni da parte dei militari ucraini, anche militari di alto rango, che indirettamente hanno confermato queste cose. Ad esempio, quando qualche mese fa il generale, adesso non mi ricordo il nome ucraino, raccontava di ciò che sta accadendo ad Avdiivka. Avdiivka stava per essere conquistata dai russi e si parlava come avverrà questa situazione, come ucraini cercano di difendere questo luogo. Questo generale Krivonos, cari amici, generale Krivonos, famoso generale Krivonos, ucraino, che è molto intervistato, fotografato, molto richiesto dalla macchina propagandistica ucraina. Lui spesso dice qualcosa anche sulle questioni che non riguardano le sue competenze. Comunque, questo personaggio, riguardo alla situazione ad Avdiivka, ha detto che un grande problema per Avdiivka sono i civili, per la gran parte perché non sono civili leali all'esercito ucraino. E quindi dall'intervista di Krivonos, anche se è stata molto abilmente gestita da ideologi di Zelensky, gente sicuramente formata dalla CIA, formata a Washington, perché a questa gente insegnano lì come bisogna parlare, come bisogna impostare le domande, come bisogna gestire le interviste. Comunque, nonostante il loro lavoro, generale Krivonos ha riuscito a portare all'attenzione delle masse il fatto molto semplice che ad Avdiivka la gran parte di persone stava aspettando l'arrivo dell'esercito russo. La gente non voleva andare via, tanto che in certo punto, se voi ricordate, sono uscite anche diversi materiali su varie testate giornalistiche occidentali. Adesso non mi ricordo se The Washington Post o New York Times ha fatto degli articoli, forse entrambi hanno fatto degli articoli su come a Chasiv Yar ci sono i cittadini che non vogliono andare via, non vogliono assolutamente andare in Ucraina di Zelensky, perché aspettano l'arrivo dei russi, perché vogliono vivere in Russia, perché loro si sentono i russi e criticano l'esercito ucraino. Tanto che in certo punto anche la testata televisiva statunitense, adesso perdonatemi, non mi ricordo quale, ma io ho pubblicato il filmato sul mio canale privato Telegram, andate a vedere se voi siete interessati, il link per abbonamento al canale troverete nella descrizione di questo video. Testata televisiva statunitense, una delle più importanti, comunque non mi ricordo se era CNN o cos'era, o SBS, non mi ricordo. Comunque loro hanno pubblicato questo reportage da Chasiv Yar, dove i cittadini ucraini parlavano male dell'esercito ucraino, dicendo che l'esercito ucraino cerca di sfruttare loro come scudi umani, che li trattano male, che hanno diverse volte ucciso i civili, mentre loro sono tutti lì ad aspettare quando arrivano i russi, perché loro vogliono vivere con i russi, perché si sentono russi. C'era anche un signore che ha detto che tutta la sua famiglia sta in Russia e lui è l'unico che vive qua e quindi non vede l'ora che questa situazione finisca, che i russi arrivano e Chasiv Yar rientra di nuovo a far parte della grande famiglia del mondo russo. Questa cosa, cari amici, ovviamente i nostri propagandisti, vari Mentana, vari Repubblica, Corriere della Serva, vari Fogli, vari personaggi che lavorano per agenzie anche secondarie, vari finti esperti, vari blogger su YouTube e su altri canali, non vi racconteranno mai, perché ovviamente a loro è stato dato una diversa linea della narrazione da seguire. Ma la realtà oggettiva è questa. La realtà oggettiva è che la gran parte di persone che vivono nel Donbass non si sentono ucraini e vogliono stare con i russi. E adesso, tra l'altro, un'interessante intervista ha fatto un militare ucraino, nazista convinto, Sergei Tishenko. Lui fa parte della terza brigata d'assalto delle forze armate ucraine. Vi ricordo che terza brigata d'assalto è il battaglione Azov, famoso. Sono dei nazisti per l'eccellenza dell'esercito ucraino. Sono quelli che, noti a tutti a partire dal 2014, hanno creato questa organizzazione nazista con tutti i rituali inerenti al paganesimo nordico, tutti tatuati con immagini di Hitler e così via. Ecco, questa gentaglia, che diverse volte tra l'altro ha preso le botte dell'esercito russo, l'ultima è stata fatta pesantissima proprio ad Avdiivka, lui adesso con i suoi camerati sono impegnati nella guerra contro i russi a Chasiv Yar, e lui ha fatto un'interessante dichiarazione in un'intervista dove in pratica ha spiegato che la popolazione di Chasiv Yar non è per niente leale al governo ucraino, non sono ucraini, loro sono russi, e quindi lui ha detto loro sono nemici. E quindi con questa affermazione, con questa una serie di frasi, adesso io vi ricordo, adesso io vi leggo alcune delle sue affermazioni e poi vi spiego la gravità di ciò che è stato condiviso. In pratica Sergei Tishenko, uno dei comandanti della terza brigata d'assalto delle forze armate ucraine, proveniente da Azov, che tra l'altro non ha rifiutato neanche il simbolo Wolfsangel, continuano a usare il simbolo nazista Wolfsangel per identificarsi, legalmente integrata nell'esercito ucraino, il loro simbolo legalmente utilizzato dall'esercito ucraino, quindi Ucraina attraverso terza brigata d'assalto sta continuando a utilizzare il simbolo del Terzo Reich, il simbolo nazista del Terzo Reich. Amici, sono cose molto importanti, tenetevi a mente queste cose. Lui racconta, lui dice, se il fronte si avvicina alla città di 15 km, e questa è la distanza del fuoco dell'artiglieria, è necessario reinsediare con la forza i civili dell'intera città, perché la gente del posto vuole comunicare al nemico e identificare gli obiettivi militari ucraini. Ammettendo, cioè, questo personaggio sta ammettendo che i civili presenti sulle città del Donbass comunicano ai russi le posizioni dell'esercito ucraino e quindi trattano i russi come liberatori, mentre trattano gli ucraini, l'esercito ucraino, l'esercito del regime nazista di Kiev, tratta come l'esercito di occupazione, come criminali di guerra, quelli che in realtà lo sono, perché come sappiamo l'esercito ucraino ha fatto un sacco di crimini a partire dal 2014 ad oggi. Ogni giorno stanno bombardando i civili. Ieri a Donetsk hanno ucciso un signore, hanno ferito una serie di civili, tra quali anche una bambina di 7 anni che è rimasta ferita gravemente. Quindi questi sono crimini di guerra che si ripetono nel Donbass a partire dal 2014. Ed è chiaro che la gente del Donbass non vede l'esercito ucraino come l'esercito amico. Per loro l'esercito ucraino sono dei nemici, sono occupanti nazisti della loro terra, come erano nazisti i loro antenati che collaboravano con i nazisti di Hitler, ammazzavano le persone, bruciavano interi villaggi in Bielorussia, in Ucraina e facevano i crimini di guerra. Comunque, cari amici, questa situazione indica chiaramente che sul territorio dell'Ucraina, sul territorio del paese, ci sono tante persone che aspettano l'arrivo dei russi. Io sono convinto che questo succede anche in altre regioni, non solo nel Donbass, anche nella regione di Odessa, anche a Nikolaev ci sono tantissimi cittadini che non vedono l'ora che arrivano i russi, ma probabilmente anche nella stessa Kiev. Comunque il regime di Kiev è sempre più in difficoltà, adesso loro per forza devono anche ammettere queste cose, perché chiaramente loro non riescono a vincere questa guerra non solo perché l'esercito russo è più forte di loro, ma anche perché loro si trovano come occupanti su un territorio che non le appartiene. Cari amici, è molto importante questa cosa. L'occupazione di un territorio rende sempre difficile il lavoro dell'esercito che occupa questo territorio. O loro devono sterminare tutti i civili, oppure loro devono ammettere e convivere con il fatto che questi civili li vedranno sempre come il nemico, cercheranno sempre e in ogni modo di fare qualcosa per danneggiare la loro attività. E la gente del Donbass lo fa. Per questo motivo sulle loro posizioni spesso e volentieri arrivano le bombe, i missili, per questo motivo le informazioni sempre arrivano ai russi sulla quantità dei militari ucraini, sulle loro posizioni esatte, sui mezzi che loro utilizzano, sulla quantità delle munizioni che hanno. Tutte queste cose vengono comunicate ai russi. Nonostante il lavoro purtroppo dei servizi di sicurezza SBU, che come voi sapete agiscono anche al danno dei cittadini ucraini, perché stanno facendo un vero e proprio lavoro di repressione di tutti coloro che non si chinano di fronte al regime di Zelensky, comunque i cittadini ucraini continuano la loro lotta cercando di aiutare ai russi di liberare più in fretta i territori da questo brutale e ormai fallimentare regime di questo pagliaccio cocainomane che ha preso il potere ormai in maniera anticostituzionale, antidemocratica, sta gestendo un paese fallito, ridicolizzato in tutto il mondo. Tra l'altro io ho pubblicato ieri un video del 2019, andate a vedere sul mio canale privato Telegram, perché queste cose, queste pillole di storia, storia recente, sono necessarie per comprendere anche le figure della situazione politica attuale, anche per capire chi sono i personaggi che rappresentano dei processi molto importanti che ormai ci riguardano tutti. E c'è un bellissimo video nel 2019 dove Zelensky viene intervistato e nell'intervista lui tutto orgoglioso del fatto che è diventato presidente dell'Ucraina, prima era un attore comico di discreto successo, uno che suonava pianoforte con i suoi genitali, uno che doveva esibirsi travestito da donna facendo i balletti sodomiti pur di attirare attenzione a se stesso. Qua improvvisamente gli oligarchi l'hanno incaricato come un perfetto fantoccio per diventare presidente del paese. E lui diventa ovviamente pieno di questo sentimento patriottico, vuole far vedere a tutti che lui è un grande patriota dell'Ucraina. In certo punto dice: l'Ucraina non è un paese che chiede, noi non chiediamo niente a nessuno. Noi anzi siamo quelli che possono aiutare gli altri e vedrete che noi miglioreremo il nostro paese e saranno gli altri a chiedere da noi l'aiuto e le cose. E io quando ascolto queste parole pronunciate nel 2019 da questo pagliaccio tossicomane vedo come altro ieri stesso Zelensky parlava della necessità di aumento degli aiuti da parte dell'Occidente nella sua intervista, tra l'altro intervista che lui ha fatto con dietro le immagini di una trincea. Lui voleva, non so perché lo fa queste cose, perché lui vuole apparire nelle interviste come uno che sta in prima linea. Poi a un certo punto dell'intervista si vede che la trincea dietro di lui sparisce e appare per qualche secondo lo schermo verde. Cioè chiaramente c'è stato qualche tilt nelle riprese, dallo studio dove i specialisti di Netflix fanno queste interviste di Zelensky, probabilmente sono mancate le immagini dalla trincea, quindi è apparso il telo verde. Comunque Zelensky stava in questa situazione ridicola e raccontava a tutti che l'Ucraina ha bisogno di altre armi, altri soldi, altre munizioni, altri mezzi, altrimenti perderà la guerra. Uno dice, va bene, cioè, hai iniziato questa guerra? Affari tuoi, se tu perdi, perché io, cittadino occidentale, devo essere preoccupato e pagare per le tue decisioni? Hai voluto tu tirare l'orso russo per le orecchie, adesso accetta le conseguenze, ma non mi mettere a me di fronte a questa situazione come se io sono responsabile delle scelte che tu hai fatto. Io, da cittadino italiano, me ne frego assolutamente di te, della tua bisnonna, della tua nonna, dei tuoi genitori e dei tuoi figli e anche del tuo paese, non me ne frega niente. Io ho i miei genitori, ho le mie radici, ho i miei interessi, ho il mio paese da gestire e assolutamente non mi interessa che cosa succede con il tuo paese, con la tua famiglia, per le scelte idiote che tu hai fatto. Comunque Zelensky comunica queste cose, ovviamente, completamente dimenticando bellissime parole orgogliose che lui ha pronunciato nel 2019 quando diceva che l'Ucraina non è un paese che chiede le cose, anzi Ucraina può dare le cose agli altri. È la stessa cosa, guardate, io penso quando vedo, quando ho visto il recente intervento del ministro degli esteri ucraino Kuleba, questo è un individuo veramente da... A mio avviso, che quando finisce tutto, loro tutti devono essere presi, messi tipo in uno zoo, come uno zoo dei politici corrotti, dei rappresentanti corrotti del sistema politico del pianeta Terra. Bisogna metterli là e a pagamento farli vedere a tutti per far capire alle persone che ci sono i livelli della politica ai quali non bisogna mai arrivare, perché questa gente porterà il paese verso totale declino. Ecco, Kuleba è uno di questi, secondo me la sua fine dovrebbe essere così, stare in dietro le sbarre, in uno spazio pubblico e mostrato ai scolari e alle persone, ai turisti, come un rappresentante di classe più corrotta politica che è mai esistita sulla faccia della terra. Comunque Kuleba di recente si è esibito di fronte ai polacchi e ha fatto un'interessante dichiarazione perché lui ha parlato della necessità di sostegno da parte del mondo occidentale, ovviamente. Lui sempre con una grande arroganza dice che l'Occidente deve dare all'Ucraina le cose. Loro ormai non chiedono, loro dicono che l'Occidente deve, cioè noi occidentali dobbiamo a loro. Non si sa perché, per quale motivo, per quale legge universale io, cittadino occidentale, con passaporto occidentale, con i miei interessi in Occidente, con le mie figlie che vivono in Occidente, con le tasse che pago in Occidente, per quale motivo io devo sostenere quei figli di buona donna che hanno iniziato la loro cavolo di guerra in Ucraina 10 anni fa. Non riesco a capire, però comunque loro sono convinti che è così che deve andare. Loro con noi hanno questo atteggiamento arrogante. E lui ha fatto questa dichiarazione dicendo che io, tra l'altro, amici, se pensate che io vi racconto le baggianate, andate sul mio canale privato Telegram, lì ci sono tutti i fonti. Io qua non condivido i fonti perché poi YouTube mi censura i video. Quando io pubblico all'interno dei miei video i link oppure video oppure le fotografie, passa un'ora barra un giorno e io trovo video cancellato. Quindi, se volete dare un seguito a ciò che io condivido e su ciò che vi invito a ragionare, andate sul mio canale privato Telegram, abbonatevi, è una cosa che non vi costerà tanto, costa come un caffè, e poi però riceverete tantissima informazione utile. Ecco, lui ha detto, cari amici, Kuleba, ministro degli esteri ucraino, ha detto che tutti i sistemi Patriot che esistono al mondo, cioè immaginate, tutti i Patriot che l'industria bellica statunitense ha creato, devono essere trasferiti in Ucraina perché attualmente è il luogo più adatto per loro. Io quando ho sentito queste cose ho detto, Cristo santo, ma con che cosa si drogano questi qua? Ma che tipo di sostanza loro prendono? Loro sono già così dalla nascita? E quindi li selezionano dopo aver esaminato, aver consultato psichiatra, non so, c'è qualche progetto di governo ombra, di poteri oligarchici, secondo i quali in collaborazione con psichiatri loro scelgono questi individui, mettere al potere delle masse che poi devono essere distrutte. Non lo so, ma in me suscitano queste domande le dichiarazioni di personaggi come Kuleba. Cioè voi immaginate andare a fare una dichiarazione del genere, tra l'altro l'ha fatto in presenza di rappresentanti della NATO, c'era lì 75 anni della formazione della NATO, c'era tutta una storia di celebrazione e tutto, e questo esce con questa dichiarazione. Tutti i sistemi missilistici Patriot del mondo devono essere trasferiti in Ucraina. Io quando ho detto, mio Dio, ma nessuna vergogna, ma e poi nessuno approfondisce. Non c'è nessuno che si alza e dice, oh Kuleba, vattene via, io direi come dicono in Veneto, però poi mi censurano il video. Comunque vai da quella parte, non stare qua a rompere le scatole, ormai siamo stanchi di te, arrogante, basta, nessuno ti darà più niente. E questa, cari amici, purtroppo è l'Ucraina di oggi. E questa Ucraina rappresentata da questa gente, che ormai è stata portata ai livelli totale distruzione, a molti cittadini che capiscono, comprendono, che vedono, che pensano e assolutamente non vogliono accettare questa classe dirigente e questa linea politica che li porta verso il suicidio di massa. Ci sono tanti ucraini che aspettano i russi, che collaborano con i russi, che sono contrari al nazismo, che sono contrari a questo regime. E nel video di cui io vi ho parlato prima, nel video del nazista ucraino del battaglione Azov, della terza lì brigata, nella quale è stata trasformato il battaglione Azov, lo conferma, ormai stessi militari ucraini lo dicono, lo affermano, che loro sono occupanti sul territorio dove vivono i cittadini che non li vogliono, che vogliono i russi, che aspettano i russi e lavorano contro l'esercito ucraino. Quindi l'esercito ucraino ufficialmente ammette di essere un esercito di occupanti criminali di guerra che agiscono contro gli interessi dei civili dei luoghi dove loro stanno portando la guerra, la morte e i crimini. Amici, con questo io vorrei salutarvi. Spero che questo video diciamo, suscitato in voi dei pensieri, riflessioni, la volontà di approfondire. Io vi invito, come sempre, di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Se volete conoscere le notizie che vengono censurate dal nostro mainstream occidentale, se volete approfondire tutto quello che è legato alla realtà oggettiva e che si distacca dalla linea narrativa della brutale propaganda anglosassone, io vi aspetto, vi invito di unirvi sul mio canale, unirvi alle migliaia di persone che ci sono già abbonate e che ogni giorno approfondiscono queste tematiche. Se volete invece sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici, e vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro racconto le origini della guerra in Ucraina, se volete sapere chi, come, quando e perché ha organizzato questo brutale carneficina, io vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Con questo vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.